prendiamo, come abbiamo accennato, in considerazione l'introduzione alla filosofia pubblicata da Antonio Rosmini nel 1850. Di questi molteplici scritti, di queste pagine, prendiamo in considerazione il primo scritto che si intitola Degli studi dell'autore. Si tratta di una breve raccolta nella quale Antonio Rosmini in qualche modo racconta quella che è stata la sua esperienza per quanto riguarda appunto la produzione filosofica. Si tratta di uno scritto quindi che ha un carattere vagamente autobiografico. E Rosmini, nella parte prima di questi degli studi dell'autore, specifica i fini speciali a cui fu ordinata la dottrina esposta nelle varie opere dell'autore. Quindi Rosmini ci introduce a quelli che sono stati in pratica gli obiettivi, le mete che egli intendeva raggiungere pubblicando la sua filosofia. E il primo di questi fini che viene indicato è quello di combattere gli errori. Ora, senz'altro, in uno scritto come questo noi troviamo anche esposta una concezione della filosofia da parte dell'autore, quindi troviamo anche una riflessione su che cosa sia la filosofia, a che cosa possa servire questa forma di riflessione. In qualche modo l'autore espone i propri fini. E si confronta e interroga anche il lettore a confrontarsi, chiama il lettore a confrontarsi su questi fini. Tra essi, appunto, il primo che viene esposto è quello del combattere gli errori. Quindi vediamo subito che si tratta di fini molto concreti, di fini pratici che l'autore ha perseguito sin dagli anni giovanili nel suo impegno filosofico. Questo combattere gli errori viene spiegato da Rosmini facendo appunto riferimento a quello che è il dispiegarsi della filosofia nel corso delle varie epoche. Infatti l'autore è ben consapevole del fatto che esistono dei giacimenti, dei depositi di tesori nella letteratura, nella storia del pensiero della filosofia e quindi che esistono già moltissime pagine nelle quali sono state sciolte le questioni più importanti, nelle quali diversi e grandi autori hanno affrontato le materie in modo tale da fare emergere quelle verità salutari, come dice Rosmini. Quindi l'autore, il nostro autore, riconosce che senz'altro esistono già dei patrimoni, dei contributi eccellenti, e basta pensare naturalmente all'epoca classica, ai pensatori medievali, sui quali lo stesso Rosmini si formò. Sappiamo che Rosmini aveva una biblioteca molto molto nutrita anche da questo punto di vista. Basti pensare alla storia anche dell'arte, la storia della letteratura, non voglio dire soprattutto italiana, però è così, almeno fino al periodo del Rinascimento, ci consegna effettivamente delle cose già meravigliose e compiute, in sé compiute. Ora, il problema però, secondo Rosmini, è che questi giacimenti, nei quali, ripeto, già sono state sciolte tutte le questioni e tutti i dubbi, potremmo dire, nel quale già risplende la luce della verità, trovano un loro sorpassamento per il fatto che l'errore rinasce sempre nuovo nelle diverse epoche storiche. Cioè Rosmini prende atto che esiste una dinamica per cui nel corso della storia la forma dialettica di cui si riveste l'errore è sempre nuova, è una forma di novità. E pertanto, di fronte a questa forma dialettica nuova, si origina anche una necessità in capo agli stessi autori, filosofi, che intendono combattere gli errori, di reagire. Ecco, perciò, proprio perché nuove vesti dialettiche sono state utilizzate dai cosiddetti sofisti, cioè da coloro che mascherano la verità, ecco che i filosofi, con le medesime vesti dialettiche, quindi utilizzando le loro stesse armi, sono chiamati a rispondere in modo nuovo, in modo sempre che si ripropone. Ecco, leggiamo una citazione dalla quale risulta questo processo. Uno studio solido e tollerante in questo mollissimo secolo è raro, purtroppo, e la superbia delle cose materiali e superficiali sdegna la fatica delle spirituali e profonde. Leggensi i libri di una giornata, si spregiano quelli dei secoli, onde la presente generazione, come una rimbambita anziana, sembra nuova e disarmata contro quelle fallacie che già tante volte furono dai suoi padri disciolte e disfatte. E ancora, di che non fa meraviglia che i falsi savi attirino a sé gli uomini con la novità delle forme e con l'originalità del linguaggio, che la novità, quasi fosse luce, occupa e diletta la mente sempre avida di sapere e prontissima alla speranza di francare i limiti antichi. L'originalità la sorprende e ne riscuote l'ammirazione. E però coloro che con questi modi si presentano maestri degli uomini non falliscono mai d'acquistarsi nelle volgari estimazioni il nome e la fama d'antesignani del sapere e del progresso. Termino la citazione. Pertanto anche all'epoca di Rosmini si presentavano questi annunciatori di novità, questi cosiddetti sofisti, e vedremo poi quanto sia importante questa distinzione tra i sofisti e i filosofi. E con questa novità questi autori sapevano carpire l'attenzione e anche la stima del pubblico, dei lettori. Ora, qui è facile vedere anche un parallelo rispetto ai nostri tempi, rispetto a tutti i tempi. In tutti i tempi accade che diversi soggetti si mettano in cattedra e che tra questi ci siano anche falsi maestri, ci siano anche appunto dei sofisti, cioè coloro che nascondono la verità, o meglio magari la attribuiscono a ciò che è falso, cioè travestono il falso con le fattezze del vero, scrive Rosmini. Coloro che sono interessati alla filosofia e alla riflessione filosofica, quindi, sono anzitutto messi in guardia rispetto a questo aspetto di una novità magari folgorante, magari appunto che si presenta come una grande attrattiva, ma che poi è parola vuota. E perciò è chiaro l'appello rosminiano a un impegno, a un'attenzione, sia da parte del fruitore, diciamo del lettore, sia da parte di colui che mette su carta la propria riflessione filosofica, in modo che non si venga sviati, appunto, e in modo che invece si segua sempre quella vera filosofia che fa brillare quelle verità salutari, ripeto come dice l'autore, quelle verità che sono per l'uomo, una filosofia per l'uomo, scrive Rosmini, è stato il suo fine. Ancora questa dinamica storica per cui l'errore si riveste di forme dialettiche nuove viene spiegata anche dal lato di coloro che reagiscono a questo con il fine del combattere gli errori. Ecco, Rosmini in pratica rileva che questo diventa un po' un pungolo, diventa un po' uno spunto tale per cui coloro che si sentono di dover difendere la verità, ecco, vengono mossi, si muovono a intervenire. Leggo ancora una citazione. Si riscuotono e senza riposo si accingono alla fatica di sollevare la stessa verità a quell'altezza di mentale riflessione a cui già fu portato l'errore e in quell'ordine di cogitazioni cercano e trovano quelle forme nelle quali posti gli argomenti per la verità diventano efficacissimi. Ecco, è questa un po' anche la storia di Rosmini, è un po' il riferimento autobiografico, come si diceva prima, perché noi sappiamo che il nostro autore è entrato nel dialogo con la modernità e sappiamo che Rosmini effettivamente ha anche adottato le forme dialettiche, potremmo dire, pur rielaborandole ovviamente, però quelle forme dialettiche già proposte dalla modernità. E quindi è proprio in questo modo che si realizza il dialogo, anche a livello, potremmo dire, di linguaggio. Naturalmente non possiamo approfondire, però sappiamo appunto che Rosmini parte, per quanto riguarda anche alcuni contenuti, alcuni concetti, dalle elaborazioni, per esempio, di Kant e di Hegel. Quindi c'è questo dialogo con la modernità, anche perché, Rosmini spiega ancora, questa dinamica di alternanza tra errori e verità non è così netta. Ovviamente, come in tutte le cose, non c'è il bianco e il nero così nettamente. In che senso? Nel senso che, secondo Rosmini, bisogna riconoscere che delle particelle di verità si trovano anche nei sistemi di coloro che invece poi nell'insieme sono da considerare come autori che producono errore. Quindi queste particelle di verità si propongono e devono essere attentamente raccolte, devono essere proprio quei punti di partenza per poi rilanciare e ricostruire appunto il sistema della verità. Il sistema della verità di cui parleremo poi nella prossima video lezione. Pertanto c'è questo dialogo inevitabilmente a livello di riflessione filosofica, di riflessione scientifica. Rosmini si era profondamente immerso nello studio di autori suoi contemporanei in materia di filosofia della politica, in materia di dottrine gnoseologiche, come sappiamo, in materie anche di scienze naturali, di psicologia. Aveva una veramente conoscenza e un interesse molto molto ampio e molto approfondito, per cui pur essendo un autore che per noi oggi suona distante, ovviamente, un autore che a noi oggi risulta comunque datato, parliamo di 150 anni fa, però nel suo contesto era, diciamo, nella prima linea, era nel dibattito dei suoi giorni, su tantissimi temi noi lo vediamo. Per quanto riguarda poi possibilità di combattere questi errori, dobbiamo anche qui fare riferimento all'esperienza rosminiana. E soprattutto troviamo, possiamo dire così, un esempio, potremmo riferire come esempio, a titolo di esempio di questo combattere gli errori, la dottrina gnoseologica di Rosmini. 1830, Rosmini pubblica Il nuovo saggio sull'origine delle idee. Questo nuovo saggio, nel titolo stesso, intendeva replicare al saggio sull'intelletto umano di John Locke, tant'è che i contenuti della dottrina rosminiana proprio intendono contrapporsi a quelle del sensismo e dell'empirismo ivi esposte. Quindi Rosmini realizza, concretizza e dà corpo a questo suo fine del combattere l'errore. E lo fa su un terreno, anzitutto, su un terreno che è decisivo per la filosofia, come sappiamo. La dottrina della conoscenza diventa un po' il perno di tutto il discorso filosofico. Questa conquista rosminiana che troviamo nel nuovo saggio effettivamente diventa un primo pilastro della sistematica rosminiana e diventa una prima acquisizione a livello propriamente scientifico, ripeto, siamo nel 1830, che poi però verrà ulteriormente sviluppata e verrà continuamente ripresa più avanti. Questa acquisizione è quella che finalmente unisce nella conoscenza il soggetto e l'oggetto, come è stato scritto dagli studiosi, l'importanza della dottrina gnoseologica rosminiana è proprio nella sua salvaguardia delle possibilità conoscitive del soggetto, nel senso che appunto quella contrapposizione quasi, quella frattura enorme che da Cartesio in avanti si era creata tra l'oggetto e soggetto, viene ricomposta. Quella stessa frattura che, come sappiamo, si trova in Kant, nella contrapposizione tra fenomeno e noumeno. Quella stessa, in fondo, sfiducia nelle possibilità conoscitive che lo stesso Kant ci trasmette, vengono appunto sanate in qualche misura dal sistema rosminiano. E questo aspetto di una conoscenza in cui c'è partecipazione piena del soggetto, una conoscenza che non è negazione del soggetto, e viceversa, un soggetto che non nega l'oggettività viene garantita dalla sistematica delle tre forme dell'essere che troviamo in Rosmini. Cioè, come sappiamo, la considerazione ontologica dell'essere in una triplice forma, che coesiste l'una a fianco all'altra. Sono le famose tre forme dell'essere, la forma ideale, la forma reale e la forma morale. Con questa sistematica Rosmini riesce a sanare, appunto, per dire a titolo di esempio, ecco, ripeto, questa questione fondamentale della contrapposizione tra soggetto e oggetto. E quindi ci restituisce una soggettività che si apre a un'oggettività, una soggettività che conosce, quindi un soggetto che si apre a ciò che è altro da sé nella conoscenza. Rosmini, sappiamo che a punta delle critiche molto precise e anche molto pungenti all'idealismo, il quale aveva ridotto tutto a pensiero e nel pensiero anche ad astrazione, e aveva poi identificato il pensiero col soggetto e dunque aveva ridotto al soggetto lo stesso pensiero, con ciò però impoverendo l'uomo, perché se l'uomo non ha possibilità di aprirsi all'oggetto nella conoscenza, è chiaro che si chiuderà su di sé. Cioè, questo è appunto il vizio di fondo del soggettivismo, che riduce entro i limiti del soggetto stesso le sue possibilità. Al contrario, si riconosce che proprio la dottrina della conoscenza di Rosmini porta un contributo in questa direzione, appunto, nella triplice forma, nel riconoscimento della triplice forma dell'essere, nel senso di una alterità, di un incontro tra soggetto e ciò che è altro da sé. Questa alterità è intesa anche come trascendenza, quindi senz'altro il sistema filosofico rosminiano è aperto anche al discorso della trascendenza. Per quanto riguarda ancora un altro aspetto attraverso il quale Rosmini combatte l'errore del sensismo e del razionalismo nella dottrina della conoscenza, dobbiamo parlare, accennare naturalmente, agli altri, un altro aspetto che troviamo nel Nuovo Saggio e poi sempre nelle opere di Rosmini, cioè i due pilastri sui quali si fonda la cognizione stessa, la percezione. Rosmini, qualcuno di voi saprà già queste cose, che sono appunto cose fondamentali, sono concetti introduttivi. Rosmini riconosce da una parte un sentimento fondamentale, il sentimento primitivo corporeo, il principio di sensitività, dall'altra parte l'idea dell'essere indeterminato, il primo vero, la forma della conoscenza. Quindi già in questi due pilastri della vita intellettiva e della psicologia e dell'antropologia, vediamo effettivamente che quella riduzione dell'astrattismo viene superata. E quella riduzione dall'altra parte dell'empirismo viene superata perché Rosmini prende in considerazione entrambi i fronti di cui si compone la natura umana e di cui si attraverso cui anche si svolge l'attività percettiva, conoscitiva, intellettiva e volitiva della natura umana. Quindi così già per cenni, per assaggi, possiamo confermare che quel fine che l'autore si era proposto, il fine di combattere gli errori, è stato, potremmo dire, conseguito. Possiamo concludere che Rosmini ha in buona misura mantenuto fede a questo proposito, a questo suo impegno di combattere l'errore, e senz'altro l'impresa rosminiana è stata impresa ardua. Rosmini parla anche di questo, parla del coraggio filosofico. È stata impresa difficile e teoreticamente, speculativamente notevolissima. Però già in questo scritto un po' dai tratti autobiografici vediamo quale consapevolezza vi fosse nello sforzo, ecco, nella impresa del nostro autore e quale anche intenzione pratica, diciamo, di contribuire alla realizzazione di un sistema filosofico da contrapporre alle teorie dominanti del suo tempo, nelle quali Rosmini vede dei vizi, delle crepe inaccettabili e anzi anche pericolosi per le conseguenze che poi potevano comportare. Bene, con questo concludiamo e voglio solo ricapitolare ciò che abbiamo detto. Ci stiamo occupando della Introduzione alla filosofia, opera scritta da Rosmini e pubblicata nel 1850 quale primo volume introduttivo dell'intera collezione dei suoi trattati, dei suoi scritti che dovevano quindi seguire. Si tratta quindi di un'opera naturalmente dal carattere introduttivo e che segna i contenuti sistematici che vanno a congiungere in modo scientifico e comunque organico le diverse parti del suo sistema. Abbiamo detto che di questi diversi scritti prendiamo in considerazione il primo, che si intitola Degli studi dell'autore, scritto in qualche misura autobiografico. Nella prima parte Rosmini espone i fini speciali ai quali fu ordinata la dottrina che egli ha esposto nelle opere già pubblicate. Abbiamo visto questo primo fine, il fine del combattere gli errori. Abbiamo visto che si tratta di un fine pratico, di un fine concreto, di una necessità. Tutte le volte che nella storia l'errore riveste una nuova forma dialettica, una forma di novità, una forma eclatante, una forma piena di attrattiva, che però allontana dalle verità salutari. Abbiamo detto che di fronte a questa dinamica, dunque, il filosofo è mosso, è spinto anche lui a elevarsi e con le stesse armi dialettiche a creare una risposta adeguata. Infine, abbiamo tentato di accennare a due brevi aspetti della teoria gnoseologica nelle quali possiamo dire che prende corpo questo combattere l'errore rosminiano avverso le dottrine sensiste e empiriste. I due aspetti che abbiamo visto sono anzitutto il superamento di quella frattura tra soggetto e oggetto e poi la considerazione nella attività percettiva sia dell'aspetto sensibile proprio dell'essere umano, sia dell'aspetto ideale. Tutto questo ci proietta o meglio, proietta chi vorrà proseguire nell'approfondire gli scritti rosminiani nel cuore del suo sintesismo ontologico e quindi nelle tre forme dell'essere, nella unitriformità dell'essere.